Occorre un concetto di essere che capovolga la gerarchia di possibile e reale per poter identificare ontologicamente Dio nella totale negazione di realtà e assenza di opere che il cristianesimo ha pensato attraverso l'evento della croce. La concezione aristotelica della realtà ha implicato come diretta conseguenza un'estrema valorizzazione delle opere. Lutero, come noto, mise in questione quella tesi sulla base della dottrina della giustificazione, per la quale Dio e non l'azione umana è causa efficiens della salvezza. La cristologia esige l'eliminazione della distinzione concettuale tra possibile e reale. Non possiamo entrare nella dimensione cristologica e quindi nulla comprendere della religione cristiana se non ci avviciniamo a questa sintesi estrema tra possibilità e realtà. Si tratta di un capovolgimento che esplicita la positività del contingente mediante il recupero della possibilità come categoria della libertà. Una realtà non appesantita, non costretta dalla necessità, che diventa un destino obbligato e dunque tragico, ma attraverso la possibilità l'orizzonte si apre per il contingente libero dal necessario e dunque umano. Ecco la dimensione dell'homo humanus alla quale alludeva Heidegger, anche se poi Heidegger prenderà vie differenti da quella che la teologia può intraprendere. Le considerazioni che vi ho appena proposto trovano diretta ispirazione nelle pagine di Kierkegaard, che impariamo sempre più a conoscere come il filosofo della possibilità. Ricordate quanto vi ho già enunciato circa il testo kierkegaardiano interpretato dal teologo Jungel, Briciole di filosofia, sulla possibilità che si fa realtà. Dunque, considerando questo proprium della caducità, che è il limite quale condizione ontologica positiva, perché per l'appunto piena di possibilità, possiamo riconsiderare l'idea di Dio, ripensare le categorie filosofiche, quali la necessità e la possibilità. In teologia i concetti devono essere commisurati alla verità di fede, dunque la necessità non regge il confronto con l'esistenza di Dio e cede il passo al possibile. Già Bonhoeffer aveva scritto considerazioni magistrali sulla non necessità di Dio. L'esperienza della modernità, a partire da quello che conosciamo come età rinascimentale, ha via via reso autonome le sfere dell'esperire umano, le diverse discipline, rendendole secolarizzate, le ha cioè portate nel tempo della vita umana, etsi Deus non daretur, come se Dio non ci fosse. Eppure di fronte a Dio, ma non dipendenti dall'idea di Dio. Questo ha consentito di liberare gli individui e le nazioni dalla teocrazia, dai fondamentalismi religiosi. Quindi è una importante acquisizione questa della secolarizzazione. Ora, il teologo non pensa a Dio come non necessario in quanto negazione dell'idea di Dio. Lo proclama invece non necessario perché è un'idea talmente potente, talmente forte e grande da essere proclamata più che necessaria. La non necessità di Dio ci consente di comprendere il suo essere più che necessario. E vedremo come questo è ciò che ci consente di pensare l'uomo in questa libertà che esula dalla necessità, dunque dalla meccanicità, dalla costrizione destinale. Ciò non implica una intensificazione quantitativa del concetto di necessità. Dire più che necessario non significa intensificare la necessità, una super necessità, no, ovviamente. Questa considerazione categoriale suppone piuttosto un cambiamento radicale delle coordinate del discorso teologico. L'espressione più che necessario non significa necessario e più che necessario, necessarissimo, no? Significa invece non necessario perché, in quanto più che necessario, stiamo travalicando i confini della necessità. Qualcosa di necessario per l'idea di Dio non è sufficiente, non è affatto sufficiente. Abbiamo bisogno di una categoria ben superiore e ben diversa da quella della necessità. Dunque, riguardiamo ciò che è non necessario. Questo la filosofia lo sa. La filosofia non si propone come disciplina necessaria solo perché è più che necessaria al pensare e all'agire. Le formulazioni non necessario perché più che necessario, un Dio che ha un essere più che necessario, questa espressione si pone in contrapposizione al vecchio principio della teologia naturale che imponeva l'assoluta necessità del divino. Questa posizione che io vi sto proponendo come coerente con la lettura kierkegaardiana è una lettura portata avanti da teologi del Novecento quali Bonhoeffer e Jungel, i quali sono ad esempio in aperto contrasto con l'opinione per esempio di Pannenberg, altro grande teologo del Novecento che anni fa invitammo a Trieste e che ora è ormai defunto. Bene, Pannenberg ha tentato di dimostrare l'essere necessario di Dio per il mondo su basi antropologiche, deducendo dalla struttura degli impulsi umani la tendenza naturale a ricorrere a qualcosa di infinito, che chiameremmo poi con la parola Dio. Potete ritrovare le considerazioni di Pannenberg, ad esempio, in un piccolo libro tradotto in italiano con questo titolo Che cos'è l'uomo? L'antropologia contemporanea alla luce della teologia. Vi sono poi altre opere in cui Pannenberg ha illustrato l'esperienza moderna della libertà, comprendendo Dio come partner del ricorrere alla libertà da parte dell'uomo. Ma nella linea di Jungel, che è quella che io vi sto proponendo, Pannenberg non terrebbe sufficientemente conto del fatto che anche Dio, e non solo l'uomo, deve essere pensato a partire dall'orizzonte della libertà. Per questo rifiutiamo la posizione di Pannenberg che cercherebbe di rendere plausibile la necessità del pensiero di Dio tramite un'analisi dell'umanità concepita anche senza Dio, prima di introdurre il concetto di Dio. Ciò che qui invece, nell'orizzonte kierkegaardiano, proviamo a pensare è la comunanza della categoria di libertà nel pensiero di Dio e del pensiero dell'uomo. Se ciò che è procede da un momento primo inteso non come necessità ma come atto libero, allora tutto ciò che è può divenire, non è costretto a essere così come esso è. E se è la libertà la categoria fondamentale, allora noi siamo in una dimensione di gratitudine verso il cominciamento, verso quest'inizio che ha scelto di essere. Molti autori, già in antico, pensate a Plotino e poi nell'idealismo a Schelling, giusto per darvi due nomi di riferimento, pensano a questa altezza, pensano ciò che è archi originario. Kant si interrogava su Dio come causa che interroga se stessa dicendo tutto proviene da me ma io da dove provengo. Questo è il baratro della ragione. Certamente noi non possiamo interrogare l'origine in maniera diretta, ma ci approssimiamo all'origine intendendola come libertà prima.